Sì, buongiorno a tutti. A me piace raccontare l'esperienza del piano città come un po' come una piccola avventura, perché ricordo perfettamente tutti i passaggi anche iniziali, quelli durante i quali non si sapeva ancora cosa sarebbe effettivamente successo e anzi probabilmente prevaleva un certo scetticismo rispetto a quello che appunto sarebbe poi potuto avvenire. Era il 3 di aprile dello scorso anno e a un convegno dell'ANCE con in cui si presentava un rapporto fatto dal Censis venne fuori questa proposta. Ricordo la presenza del ministro Passera che subito l'accolse e nel giro di pochissimo tempo, se non ricordo male le date erano proprio quelle, 3 aprile, 4, il 4 maggio una prima riunione informale e immediatamente una proposta di norma che dopo si è trasformata in legge e che il 3 di agosto scorso ci ha catapultati, me appena arrivato in ANCI, appunto proveniente dall'esperienza con delle politiche per lo sviluppo montano invece, proiettati in questa avventura totalmente priva di confini, dei confini diciamo così amministrativi che di solito regolano prevalentemente queste partite. E io di questo ero abbastanza contento, perché anche nell'esperienza precedente avevo notato che questi aspetti, insomma gli aspetti delle adesso non voglio fare come dire del semplificare troppo, però insomma questo problema dei vincoli burocratico-amministrativi, delle procedure, ormai insomma penso che sia senso comune, è uno dei freni più grandi insomma allo sviluppo del paese e moltissimo particolarmente in questo campo. E lì appunto inizia l'avventura, addirittura in accordo col Ministero come ANCI pubblichiamo prima ancora che venga pubblicata la legge, quindi prima ancora che gli atti fossero ufficiali, non so nemmeno se sia corretto questo proceduralmente, perché pubblichiamo il vademecum che permette ai comuni di iniziare a preparare le... Vi do una piccola notizia non proprio simpatica, ma io nel fine settimana fra il 4 e il 5 di ottobre scorsi, quindi il fine settimana scorso, ho ricevuto sulla casella di posta certificata dell'ANCI appositamente messa a disposizione 7 o 8, adesso non mi ricordo più, proposte di piano città del 2013. Perché come forse qualcuno di voi sa, la legge istitutiva del piano prevedeva che ogni anno il 5 di ottobre vi fosse una scadenza entro la quale i comuni potessero presentare delle proposte. Nessuno gli ha detto niente, qualcuno ha telefonato per informarsi, gli abbiamo detto guardate, il programma non è stato rifinanziato, però insomma, tant'è, molti hanno detto ma noi l'anno scorso non avevamo i progetti cantierabili che venivano richiesti, adesso ce li abbiamo, anzi abbiamo visto che si poteva l'anno dopo e quindi ci siamo preparati per l'anno dopo, adesso eccoci qua. Qualcuno per sicurezza me l'ha pure spediti, sì me l'ha fatti avere in casa, sono stati plichi così, perché, ma il Ministero lo sa perché il materiale è molto voluminoso, insomma, è anche solo per guardarlo. E quindi insomma a me piace raccontarla così perché è nata insomma con un grande afflato. Chi è vicino a me è Giovanni Caudo che adesso fa l'assessore al Comune di Roma ed è un bellissimo esempio di staffetta virtuosa, interessante ancorché casuale in parte, insomma era con me seduto a fianco a me nella cabina di regia a guardare questi progetti, a partecipare a questa vicenda e ora si trova a gestirla dall'altra parte come amministratore del Comune di Roma. E ecco, questo grande afflato è stato davvero, secondo me, una benzina formidabile in questa vicenda. Perché? Perché di sì, perché certamente ha, come dire, fatto così tirar fuori un po' tutta la creatività che sta nei comuni, nelle amministrazioni locali, che qualche volta è virtuosa, qualche altra volta invece è anche come banalmente furbesca, insomma, è l'Italia questa qua, per cui... Però questo è anche stato molto bello perché ci ha permesso di confrontarci con questo mondo, di vedere e di capire come si possono distinguere progetti buoni da progetti meno buoni, di capire che queste cose non si possono, come dire, che i criteri di valutazione posti ex ante sono una formidabile esigenza del burocrate, ma non servono a niente per valutare progetti. Poi no, nella loro come dire, concretezza, non servono assolutamente a niente, Eravamo preoccupatissimi di come avremmo fatto, no? A parte il fatto che non ci aspettavamo una risposta così ampia, ci aspettavamo, io ricordo bene le interlocuzioni con l'allora capo dipartimento del Ministero delle Infrastrutture, le riunioni, ma noi ci aspettavamo un'ottantina, una novantina di proposte e già eravamo preoccupati di dover valutare quelle. Chi si aspettava 457 proposte? Nessuno. E già, come dire, l'ipotesi, come dire, più sostenibile che ci appariva davanti ci preoccupava, perché come faremo? E ci rincuoravamo reciprocamente dicendoci, con trasparenza e onestà, abbiamo quattro grandi macro criteri da applicare e cercheremo di applicarli, non solo quelli, perché poi secondo me c'erano anche, come dire, dei metacriteri che erano, come dire, la rispondenza a un programma nazionale. Ad esempio, il problema spesso tutto politico che si pone quando si tratta di decidere fra progetti che dopo si concentrano tutti in un'area, no? Ma non si può, perché ci vuole quello di centrodestra, quello di centrosinistra, ci vuole quello del nord, del centro, del sud, delle isole, della montagna, della pianura, del mare, eccetera. In questo caso è chiaro che un programma nazionale per le città aveva anche il dovere di preoccuparsi di essere spalmato bene su tutto il territorio nazionale, quindi erano tutte cose delle quali ci siamo fatti carico. Devo dire che in questo l'esperienza nostra, totalmente da neofiti, particolarmente per quanto riguarda me, è stata straordinaria, ma devo dire, e lo affermo con molto piacere, che anche le energie che ho visto sprigionarsi nell'amministrazione ministeriale sono state eccezionali. Cioè le persone raggranellate, mi permetto di dire, dalla direzione, dal capo dipartimento, dalle varie direzioni, che hanno dovuto impegnarsi in un tempo limitatissimo, se mi posso permettere, visto che ho assunto questo taglio un po' aneddotico, ricordo le battute dell'allora viceministro Ciaccia, che diceva: la testa di Crocco, che era il capo dipartimento, è appesa all'albero di Natale, perché diceva che entro Natale bisognava che ci fossero i cantieri aperti, no? Però era bello, era uno stimolo fortissimo, e questa cosa, ripeto, è stata vissuta in questo modo fino alla fine, insomma, fino a quando il 16 di gennaio, dopo un numero estenuante, lunghissimo, di sedute in cui i professionisti, gli esperti del Ministero, dopo aver completato l'istruttoria, ci hanno illustrato tutti i loro progetti, mettendo in condizione tutti i partecipanti alla cabina di regia di esprimere la loro valutazione, sempre unanime, è stato veramente bello. E quando siamo arrivati in fondo, insomma, nonostante il dolore di dover selezionare un numero così ristretto di progetti per essere appunto compatibile con le risorse minime che erano a disposizione, è stato difficile, ma insomma alla fine un'operazione che ci ha insegnato moltissimo e che secondo noi sarebbe stato molto importante reiterare, correggendola con questa. Devo dire poi che da lì in avanti però sono cominciati i guai. Cioè da lì in avanti è successo che quell'afflato si è un po' perso, perché sono cominciati i problemi burocratici da tutte le parti, non solo da parte. Io, qualcuno ha pensato, ho avuto modo più volte di confrontarmi con la dottoressa Ackermann, col direttore generale, col capo dipartimento, eccetera. Non è stato solamente un problema del Ministero, è un problema della burocrazia italiana, è un problema del sistema italiano che purtroppo, sommerso dai ricorsi, è abituato a comportarsi in questa maniera qua. Qualcuno, per difendersi, se non sbaglio, forse la dottoressa Ackermann è più informata di me, ma credo che ieri mattina c'è stata un'udienza al TAR di Roma.
La donna, dico sicuramente.
Lo sa. Non so come sia finita, ma purtroppo ieri mattina si è dovuto fronteggiare il ricorso di un comune che è rimasto escluso e che non so se ha ottenuto la sospensione. L'ha ottenuta, speriamo di no. Non lo sappiamo. Ecco. Va bene, vedremo. Comunque, insomma, da quel momento in avanti sono cominciati i guai. Insomma, improvvisamente, appunto, l'applicazione dei criteri diventava non più un fatto qualitativo, ma un fatto rigidamente burocratico. La necessità di seguire il percorso che la legge disegnava, con la previsione di questi contratti di valorizzazione urbana che sono degli oggetti giuridici non ben identificati e che quindi hanno costretto a star lì a fare i salti mortali per inquadrarli in una qualche logica che fosse comprensibile a qualcuno, una roba che ha portato via 6 o 7 mesi, perché da un lato il Ministero aveva i suoi problemi, la Corte dei Conti diceva, dall'altra parte i comuni, i ragionieri, i capi e le Corte dei Conti regionali che dicevano altre cose. 6 mesi buttati via per questa cosa qua. E ripeto, senza responsabilità, come dire, personali, dirette, oggettive, o semplicemente di un sistema che non è pronto ad accogliere programmi di questa. Non parliamo poi della fase successiva, già mi intima di abbreviare, quindi taglio molto rapidamente. Non parliamo poi della fase successiva, quando, come fin dall'inizio, come ANCI avevamo avvisato, era assolutamente necessario rimpolpare la dotazione finanziaria di questo programma, perché 20 miliardi di euro di investimenti era l'insieme dei progetti proposti e 224 milioni di euro disponibili. Voi capite che la differenza è tale per cui viene anche difficile parlare di programma, no? A un certo momento. E quindi la conoscenza del fatto che gli assi città nei vari programmi operativi regionali, specialmente nelle regioni di convergenza, fossero ancora molto molto largamente dotati, che la spesa fosse molto molto indietro, che il rischio di disimpegno automatico come sanzione per chi non spende fosse molto vicino, e tutte queste cose ci aveva fatto fin dall'inizio dire: guardate, attenzione, c'è da fare un lavoro certosino e molto importante, non solo per prendere i soldi, ma per, come dire, per lavorare sui progetti, alla ristrutturazione dei progetti, affinché siano allineati agli standard internazionali e quindi compatibili con quelle che sono le tendenze e che saranno le tendenze anche della prossima programmazione, con la quale ci dovremo misurare già dal mese di gennaio. Ecco, da lì in avanti tutte queste opportunità non si è potuto coglierle, solo perché siamo imbrigliati di regolamenti che magari ci garantissero la trasparenza e la trasparenza, la pulizia e la qualità della spesa. No, non lo fanno. Per cui sono solamente, come dire, esattamente solo un freno alla possibilità che questa cosa migliori. Ora siamo impegnati a cercare di recuperare, correndo come i matti e scontrandoci appunto con norme, regolamenti, eccetera, eccetera. Però purtroppo, devo dire, purtroppo appunto quel grande afflato su cui questa cosa era nata è svanito in larga parte. E purtroppo, se non si ricostituisce un tavolo di confronto permanente ed effettivo anche su questa cosa, cioè, come dire, guardando ai contenuti, sarà molto difficile che noi riusciamo, con questa esperienza che è preziosissima da questo punto di vista, a trasformarla in qualche cosa che la prossima volta funziona, e funziona un po' meglio. Mi fermo qui, se poi c'è qualcuno vuole chiedermi qualcosa. Matteo Delfante, Cassa dei Depositi e Prestiti.